Questa storia la facciamo cominciare nel 1972, quando in una striscia di terra tra Gerusalemme e Tel Aviv, padre Bruno Hussar, domenicano, immagina un luogo dove si possano rompere le barriere di paura e di pregiudizi tra i popoli che abitano quella terra.
Stiamo parlando di Neve Shalom Wa'at al-Salam, letteralmente oasi di pace, un villaggio che già nel nome fa convivere l'ebraico e l'arabo. Qui, da quasi 50 anni, vivono insieme ebrei e palestinesi di cittadinanza israeliana.
Sono uomini e donne di culture diverse, antagoniste e irriducibili, che ogni giorno scelgono di manifestare la loro fede in una riconciliazione fra i due popoli che da un secolo si contendono la regione. Un progetto nato da una simbiosi di intenti, quello di un uomo visionario, padre Bruno Hussar, e quello dei monaci trappisti di Latrun, che gli affidano la collina adiacente al loro monastero. Un terreno mai coltivato dal tempo dei bizantini. Non una goccia d'acqua, né un solo albero. Solo sassi e spine.
Ciao, sono Martino Rovetta.
E io sono Irene Mapelli.
E questa è la seconda stagione dell'Astrolabio, il podcast di molte fedi sotto lo stesso cielo. Riprendiamo il filo. Padre Bruno amava definirsi così. Sono un prete cattolico, sono ebreo, cittadino israeliano nato in Egitto dove ho vissuto 18 anni. Porto quindi in me quattro identità. Sono veramente cristiano e prete, veramente ebreo, veramente israeliano e mi sento pure, se non proprio egiziano, almeno assai vicino agli arabi, che conosco e che amo.
Senza elettricità, senza acqua, senza casa, senza strada e senza abitanti. I primi anni del villaggio sono caratterizzati dall'assenza di mezzi, compensata dal fervore del sogno. È così che padre Bruno lancia un ultimatum a Dio, gli chiese di dargli entro 12 mesi due segni: una famiglia che condividesse il progetto e denaro sufficiente per costruirlo.
Detto, fatto. Nel 1977 approda a Neve Shalom Wa'at al-Salam una famiglia ebraica di educatori che apre la strada all'arrivo di altre famiglie. Due anni dopo, padre Bruno, su sollecitazione della comunità a cui iniziavano a nascere i primi figli, sente l'esigenza di dare vita ad una scuola di pace, ovvero un'istituzione capace di comunicare all'esterno l'impatto educativo di Neve Shalom Wa'at al-Salam.
Ora il corpo del visionario, del profeta di un futuro diverso per ebrei e per palestinesi, morto l'8 febbraio del 1996, è sepolto sulla collina che domina la valle Ayalon, teatro nel 1947 di violenti scontri armati tra arabi ed ebrei. Il suo carisma non sembra essersi esaurito. Oggi, infatti, le famiglie residenti a Neve Shalom Wa'at al-Salam sono 60 e altre 34 vi stanno costruendo le loro case.
Oggi abbiamo la fortuna di ascoltare Gal, ragazzo ebreo con cittadinanza israeliana, nato a Neve Shalom Wa'at al-Salam.
Hello, my name is Gal Zak. I'm 22 years old and I was born and raised in Neve Shalom Wa'at al-Salam in the educational systems.
Ciao, sono Gal Zak. Ho 22 anni. Sono nato e cresciuto a Neve Shalom, Wa'at al-Salam, nel sistema educativo che c'è qui nel villaggio. Vi parlerò del più ampio, speciale e diverso approccio di Neve Shalom rispetto al sistema educativo vigente in Israele e in Palestina. Fondamentalmente, la maggior parte degli asili e delle scuole in Israele sono o per ebrei o per arabi. Ci sono scuole miste, ma il sistema educativo prevede comunque una separazione. Il linguaggio utilizzato in classe e le storie che sono trasmesse provengono o dalla narrativa che ne fanno gli ebrei o da quella che ne fanno gli arabi. A Neve Shalom Wa'at al-Salam, l'idea è di mescolare le due narrative e insegnare insieme. È un tentativo veramente speciale ed unico, ma è anche parecchio faticoso per i bambini. Si tratta di una vera e propria esistenza bilingue. Nella scuola che frequentano, i bambini e i ragazzi imparano a parlare entrambe le lingue del territorio in cui sono nati, l'ebraico e l'arabo. Inoltre, in ogni classe, c'è un insegnante ebreo e uno arabo. Parlano entrambi la loro lingua d'origine. Io ho imparato e ascoltato la traduzione simultanea in ogni materia. L'apprendimento era un pochino più lento, perché bisognava tradurre tutto, ma ho imparato l'altra lingua molto bene perché la ascoltavo due volte. Questo può essere abbastanza complicato per l'esistenza della storia religiosa. Noi non imparavamo la Torah come nelle altre scuole ebraiche, o il Corano come nelle altre scuole islamiche.
You don't just learn the Torah like in other Jewish schools or the Quran in Muslim schools, but you learn the Holy Scriptures.
Noi abbiamo letto le sacre scritture. Ciò può essere un po' difficoltoso perché nel Corano, per esempio, c'è la storia di come Abramo prova ad uccidere Ismaele, mentre nella Torah il medesimo racconto è la storia di come Abramo vuole uccidere Isacco.
As a child, you can sometimes be not sure which story is the story.
Ad un bambino può non essere sempre chiaro quale storia sia vera, o se i racconti siano contraddittori, non solo in materia religiosa, ma anche in ambito storico. La storia che si racconta a Neve Shalom, Wa'at al-Salam, è molto differente da quella che in Israele si narra riguardo il conflitto o riguardo la fondazione dello Stato di Israele. Nel sistema educativo di Neve Shalom Wa'at al-Salam, imparare le due storie insieme può creare, in primo luogo, qualche confusione, ma, in secondo luogo, una prospettiva più ampia su entrambe le parti.
Confusion, but then a larger perspective about both sides, about history, about how can you tell one story from many different angles.
La storia la possiamo raccontare infatti da punti di vista diversi, usando parole differenti per descrivere lo stesso fenomeno. In generale la scuola è veramente molto buona. Ottimo è anche l'asilo, molto divertente, con un sacco di esperienze. Come bambino non puoi capire veramente queste differenze finché non vivi a Neve Shalom Wa'at al-Salam. Quello che si vede nel resto della nazione è totalmente differente. E le persone non vedono di buon occhio le storie opposte, i sentimenti altrui, gli eventi tristi e felici degli altri. Conoscono solo una parte, la fazione alla quale appartengono. È un'esperienza faticosa e allo stesso tempo estremamente arricchente, che rende un po' più consapevoli del posto in cui si vive e dei conflitti in atto tra i due popoli.
Interesting and making you think more and making you a bit more aware to the place that you live and to the conflict from both sides of it.
Anche Bissan, ragazza palestinese musulmana con cittadinanza israeliana, è cresciuta a Neve Shalom Wa'at al-Salam. Ci aiuterà a capire che cosa voglia dire oggi vivere il conflitto.
Hi. My name is Bissan Tibi. I'm 22 years old and I was born and raised in Wa'at al-Salam, Neve Shalom. To those of you who wonder, I'm a Palestinian. And you asked me about living inside the conflict.
Mi avete chiesto di parlare del mio modo di vivere il conflitto dall'interno. Penso che sia una questione molto interessante, perché dal mio punto di vista contiene al suo interno un'allegoria del villaggio. Infatti, per me, non c'è un conflitto tra Israele e Palestina. Un conflitto è una situazione in cui ci sono due parti che combattono per ottenere delle risorse, che solo una delle due, nella maggior parte dei casi, può conquistare. Ciascuna parte fa quello che riesce per risolvere il conflitto e lo fa con modi diversi, dal lavoro alla mediazione alle situazioni di compromesso.
And that's another kind of conflict. But when it comes to Palestine and Israel, there is no conflict. There's an occupation.
Oppure c'è un'altra tipologia di conflitto. Ci sono due fazioni, due parti che vogliono due cose diverse. Ma quando si guarda ad Israele, non c'è alcun conflitto, ma un'occupazione. È una situazione molto diversa. Non ci sono due parti che hanno lo stesso potere, che possono negoziare allo stesso modo, ma una parte che desidera occupare la restante, una parte che priva l'altra della libertà, della terra, della proprietà, dei diritti umani, una parte che controlla l'altra con un abuso di potere. E l'idea del potere è uno degli elementi chiave quando si parla del rapporto tra Israele e Palestina.
When you talk about the relationship between Palestine and Israel. But then if you think about it, if you have different ways.
Consideriamo questo aspetto. Se abbiamo modi diversi per pensare ed identificare il conflitto, probabilmente avremo anche concezioni diverse di pace. Ma il nostro villaggio si chiama Oasi di Pace. Se vivono insieme ebrei ed arabi e hanno modi diversi di pensare la pace, può essere un po' complicato, perché se si pongono determinati obiettivi e le persone hanno opinioni diverse rispetto a questi, probabilmente non si raggiungeranno. E così, vivere nel conflitto o nell'occupazione, per usare il mio termine, non è facile. Quindi, questa dovrebbe essere l'idea del villaggio, che sia una comunità che lavora verso la fine dell'occupazione. Per questo, io penso che la chiave sia anche provare a conoscere la narrativa altrui, provando a capire la ragione per la quale la gente pensa e si sente a quel modo. Ma la cosa più importante, secondo me, è essere disposti a fare dei sacrifici per iniziare un cambiamento, per avviare una differenza.
Among or inside the conflict or the occupation, it's not easy.
Io penso che vivere dentro il conflitto non sia facile, ma non è neanche così difficile come provare a cambiarlo.
But it's also not as hard as trying to change it.
I asked my father, I said, Father, change my name.
L'ultimo atto di Padre Bruno è la costruzione della Dumia Sakinah, ovvero la casa del silenzio. Con Gal scopriamo qualcosa in più.
So, the Dumia Sakinah house is a very special building and a house, you can say, in Neve Shalom Wahdil Salam.
La Dumia Sakinah è uno spazio davvero speciale e a Neve Shalom Wahdil Salam è considerata una vera e propria casa. È stata costruita dal nostro fondatore, Bruno Hussar, nei primissimi anni del villaggio. Sembra un igloo, ma non nevica qui. È una casa molto arrotondata, con una grande ciotola bianca. È estremamente vuota e all'interno c'è una eco incredibile dove è possibile ascoltare molti suoni. Dumia in arabo significa silenzio, la pura calma. Dum è la calma e Yah è il nome della divinità, il silenzio della divinità. In ebraico Sakinah viene dalla parola Shekinah, che fa riferimento allo spirito di Dio.
And the idea of the place is to be a place for praying for three religions. When Bruno Hussar, the founder, thought of
L'intento che sta dietro a questo spazio è quello di creare un luogo di preghiera interreligioso. Quando il fondatore Bruno Hussar pensò il villaggio, voleva dare vita ad un posto che includesse tre religioni e quindi edificare un luogo dove potessero pregare.
A synagogue and a church.
All'inizio, lui pensò a un edificio triangolare dove, ai tre angoli, ci fossero una chiesa, una moschea ed una sinagoga. Ma gli altri fondatori, le prime famiglie, pensarono che fosse un po' divisiva la soluzione pensata da padre Bruno. L'obiettivo era che anche la religione fosse un luogo di connessione. Una forma circolare, quindi, poteva essere il segno dell'unione sotto lo stesso spirito. La Dumia è un posto davvero spirituale, ma non ci sono solo libri sacri o apparati liturgici, come nei diversi luoghi religiosi. È uno spazio vuoto per pregare, per parlare con Dio con se stessi o per meditare. In effetti, negli anni, a Neve Shalom o Atal Salam sono approdate soprattutto famiglie atee. La Dumia Sakinah è divenuta quindi un posto di ritrovo e di meditazione. Ancora oggi è uno dei punti più significativi del villaggio.
Beautiful spots in the village. Please let me start again.
I wanna face the despair. Non cerchiamo di sopprimere i conflitti, perché i conflitti non si sopprimono, ma impariamo a vivere con essi. I conflitti continuano. Ma io penso che l'altro pensi diversamente da me. Posso vivere in amicizia con lui, pur sapendo che lui la pensa diversamente. Se io fossi al suo posto, penserei come lui. Questo non nega l'identità di nessuno, ma permette di aprirsi all'identità dell'altro. Lo scriveva Bruno Hussar. Oggi, pur in un contesto radicalmente diverso, la storia ci pone sfide simili. Ma in fondo, che cosa resta di Neve Shalom o Atal Salam una volta usciti dal villaggio? Ce lo racconta Bissan.
So I'm a cinema student. I've been studying cinema in Tel Aviv University for the past 3.5 years.
Studio cinema e vivo a Tel Aviv da 3 anni e mezzo. Trasferirsi in una nuova città è sempre una sfida. È difficile, strano per tutti, però la prima volta in cui ho sentito una differenza tra vivere al villaggio e vivere in una grande città sionista, israeliana ed ebrea, è stato a maggio.
You know, I knew what to expect. We live in that village in a very specific way, but we know what's happening outside.
Faccio parte di una minoranza. In fondo, sapevo cosa dovevo aspettarmi quando mi sono trasferita a Tel Aviv. Viviamo al villaggio in un modo molto particolare, ma sappiamo cosa sta succedendo al di fuori. A maggio, però, mi sono sentita per la prima volta in pericolo. È stato dopo la prima notte in cui Gaza è stata bombardata. Noi siamo usciti dai nostri dormitori, il luogo in cui viviamo, vicino all'università. La maggior parte degli studenti a Tel Aviv non vive in appartamenti, perché è molto difficile trovarli, soprattutto per i palestinesi. 2 giorni fa, ad esempio, sono andata a cercare un nuovo appartamento e quando il proprietario ha scoperto che ero musulmana, ha cancellato il contratto. Quindi, a maggio, dopo i bombardamenti su Gaza, siamo usciti dai dormitori e abbiamo visto alcuni ragazzi con armi e bandiere israeliane. Ci stavano aspettando, perché 2 giorni prima noi studenti palestinesi avevamo protestato davanti all'università per le persone nella striscia di Gaza, sventolando bandiere palestinesi. Quelle persone ci hanno notato e ci stavano aspettando. Quello è stato il primo momento in cui ho davvero provato paura.
We raised the Palestinian flags and people noticed us. And so they were waiting for us, and I think that was the first day when I felt that real fear, the real danger. I think the biggest
La cosa che mi ha più influenzato nel confronto tra la vita nel villaggio e ciò che accade fuori dal villaggio è Silvan. Ho iniziato a girare un documentario 8 mesi fa su Silvan, un piccolo villaggio a est di Gerusalemme, con una storia molto simile a quella di Sheikh Jarrah. A Silvan ci sono più di 1.550 persone che sono state obbligate al trasferimento forzato dalle loro case e più di 6.000 case che il municipio di Gerusalemme ha ordinato di demolire. Silvan sta affrontando una realtà di pulizia etnica. Là è chiaro, perché si vede la differenza nel modo in cui Israele tratta i coloni ebrei e i residenti palestinesi. Quindi, stare là per così tanto tempo e vedere la grande differenza tra Neve Shalom Wahat al-Salam e quello che sta effettivamente accadendo alla maggioranza del mio popolo mi ha fatto davvero aprire gli occhi. Prima di tutto, mi sono interrogata sul villaggio, onestamente, non chiedendomi se sia giusto o sbagliato, ma se stiamo facendo abbastanza. E la risposta è no. Penso che sia un luogo in cui dobbiamo davvero migliorare, perché quando sei abituato a vivere in un certo modo, anche se è bellissimo e pacifico, non va bene, perché non hai la motivazione per agire e cambiare. Sembra che siamo pionieri, e forse chi l'ha costruito davvero lo era, ma sono passate 3 generazioni di persone che ogni giorno si svegliano, vanno al lavoro e tornano a casa. Nella maggior parte del tempo non c'è un'azione politica diretta. Questa però è la cosa principale da fare. Se siamo a mezz'ora da Silvan, dovremmo andarci, vedere cosa succede, cercare di cambiare la situazione. Questo è quello che sto cercando di fare. E penso che il fatto che io attualmente sia così impegnata nell'attivismo dipenda molto dal fatto che sono cresciuta nel villaggio e dal fatto di essere molto consapevole socialmente e politicamente. Più persone si uniscono a questa causa e più grandi sono le differenze che possono fare.
The more people who join us, the bigger the difference we can make.
Ci sono accademie in cui da sempre si insegna l'arte della guerra. Neve Shalom Wa'at al-Salam coltiva invece il sogno opposto, una scuola della pace, luogo dove la gente dall'intero Israele viene con la motivazione di imparare ad ascoltare l'altro. Come abbiamo sentito, la sfida continua.
Avete ascoltato l'Astrolabio, il podcast di Molte Fedi che vi terrà compagnia ogni mese. Se volete conoscerci, visitate il nostro sito www.moltefedi.it e seguiteci su Facebook e Instagram. Grazie per essere stati con noi.